Ciao a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Reading Wildlife, episodio ennesimo, l'episodio di Pasqua. Diciamo che l'episodio di Pasqua, infatti, parleremo delle figure messianiche nella fantascienza, anche nel fantasy ci proviamo, però ormai credo abbiate capito che leggiamo prevalentemente fantascienza e quindi ci hanno insegnato a parlare di quello che sappiamo. Perciò, niente, vi tocca la science fiction anche oggi. Ad accompagnarci in questo percorso alla scoperta di Gesù della fantascienza c'è Andrea, che non vedeva l'ora di parlare di Dune un'altra volta.
Esatto.
L'abbiamo fatto solo per questo l'episodio.
Voleva essere un po' una sorpresa, che a un certo punto veniva, guarda caso c'è anche Dune, però invece... No.
Hai ragione, perché diciamo... se dici figura messianica non ti viene in mente.
No, vabbè, insomma, almeno lo dichiariamo subito. Non l'ho letto. Vabbè. Vabbè, a questo punto partiamo direttamente così, nel senso, abbiamo fatto, com'è nata questa puntata? È nata che, tipo, fino a ieri non sapevamo di cosa parlare.
Io avevo il COVID.
Esatto, ok.
Mi sono ripresa giusto in tempo per la registrazione da una settimana di agonia, per cui eravamo rimasti senza...
Sguarniti, vedendo il calendario abbiamo detto vabbè, è Pasqua, facciamo la puntata di Pasqua, perché sono buoni tutti a fare la puntata di Natale, la puntata di Halloween, la puntata di fine anno, però la Pasqua, che è la festa più importante della cristianità, va altrettanto celebrata, e quindi abbiamo detto facciamo...
Io avevo proposto una puntata sui conigli, però
faremo anche quella comunque. Io ho in mente una serie in cui ci sono anche dei conigli, però...
Peccato, Roberto Rettino.
No, non posso, sennò sembra che parlo sempre di... Cioè, Dune, Repino, siamo sempre lì. Quindi niente, abbiamo detto di... siamo partiti da Gesù. In realtà io avevo già fatto un articolo, forse proprio per Pasqua dell'anno scorso, che trovate su Stenerd, in cui parlo proprio delle varie declinazioni proprio di Gesù nella fantascienza, quindi il Gesù alieno, il Gesù viaggiatore nel tempo, tutte queste cose qua, però volevamo fare qualcosa un po' più rielaborato rispetto a questo concetto, quindi allargando un po' il raggio, le figure messianiche della fantascienza. Ovviamente appunto la figura del Messia è un archetipo abbastanza ricorrente nella letteratura, anche insomma nell'epica, quindi nella narrativa si ritrova spesso. Molto spesso si ritrova anche nel fantasy, e infatti adesso Angela ci farà un esempio di titoli fantasy che ricorrono all'archetipo del Messia.
Vabbè, in realtà stavo pensando a Matrix, che però non è proprio fantasy, per cui mettiamo da parte Keanu Reeves e torniamoci dopo. Dunque, parliamo di Tolkien, perché tanto di cosa vuoi parlare se parli
del fantasy? Fantasy è Tolkien.
No. Tolkien è il primo che viene alla mente, un po' perché nel Signore degli Anelli, nella trilogia, comunque ci sono delle figure messianiche, sia per quanto riguarda il sacrificio, per cui c'è Frodo che porta il peso dell'anello fino al Monte Fato per togliere i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ho fatto catechismo da piccola, attenzione. Ma anche Aragorn, quindi il ritorno del re atteso, il ritorno del re che porterà la pace nelle terre, ma in generale diciamo che la figura del Messia come prescelto, come The Chosen One, c'è anche in Harry Potter, che poi cerca di essere un po' rigirata con la questione di Neville, che poteva essere il prescelto o meno, però ecco, diciamo che il prescelto, colui che è stato investito del potere divino di salvare tutti o portare la pace o quant'altro, è una figura che si ritrova molto spesso nel fantasy. Nella Ruota del Tempo, per esempio, anche lì Robert Jordan cerca di uscirne, cerca di scapparne, tirando fuori una serie di possibili prescelti, poi vabbè, va come va. Insomma, anche lui poi si è un po' perso, perché 8.000 volumi, poi ci sta che uno perda la traiettoria, però questo è quello che il fantasy fa meglio, perdere la traiettoria.
Mi viene in mente anche nelle Cronache del Ghiaccio del Fuoco, cioè ci sono comunque delle figure messianiche.
C'è John Snow che letteralmente risorge.
Esatto, quindi evidentemente è una cosa che si ritrova spesso, e in effetti, insomma, come dicevi anche ora, il Messia è un'idea che spesso si sovrappone a quella del predestinato classico, no? Quindi quello che nasce già perché ha uno scopo, perché ha una missione, e che in genere è una missione che porterà la salvezza, la libertà, la giustizia. Quindi appunto questo è proprio un tropo narrativo che...
Anche perché se sei il prescelto che però porta distruzione, guerra e miseria, sei semplicemente la nemesi. Cioè,
esatto.
Dal diverso punto di vista può esserci il prescelto.
E qui, guarda, mi verrebbe quasi di fare una citazione anche di Star Wars, ma io non parlo di Star Wars. Quindi,
però aspetta, stavamo parlando...
No, ma stavamo parlando del fantasy, quindi ok, va bene.
Ah, okay,
in questo segmento. Ora passiamo alle cose serie. Allora, quindi, vabbè, l'abbiamo già nominato, se si parla di messia nella fantascienza, bisogna partire per forza da Dune. Ora io non mi voglio stare a dilungare. No, vabbè, insomma, era effettivamente facile e non voglio stare a ragionare troppo di Dune perché, insomma, l'ho fatto già altre volte, c'è una puntata qui sul podcast in cui sono lì da solo che parlo letteralmente per 78 minuti di Dune, quindi, insomma, non mi metto ad approfondire più di tanto. Però, ovviamente, Paul Atreides è la figura proprio del Messia, tant'è che il sequel si chiama... indovina un po', Messia di Dune, quindi uno insomma...
Ma il sequel è scritto da chi?
Il sequel vero.
Non la fanfiction.
No, non la fanfiction canonizzata, la visione dell'autore. Andate a rivedere, vatti a rivedere anche te.
Mi piace triggerarlo, mi piace triggerarlo su sta cosa.
Questa cosa. Tra l'altro sta uscendo ora... piccola parentesi, il volume dei Preludio a Dune, quello che raccoglie appunto i tre prequel, quelli che erano usciti nei primi anni 2000.
Sì, che è diventato Mondadori, se non sbaglio.
No, perché i prequel erano già Mondadori, è la saga principale che è Fanucci, che però forse ancora per poco. E quindi ecco, questo per dire che se siete appassionati di Dune, è uscito il Preludio a Dune, che è Casa Atreides, Casa Connell, Casa Corrino, non l'ho comprato. Ok, detto questo... In Dune, vabbè,
perché
okay.
Ci piace farci offrire le birre da Mondadori a noi.
Esatto. Allora, diciamo, cosa c'è di interessante di Paul Atreides? Paul Atreides è il messia, è un predestinato, ma è un messia costruito, cioè nel senso, lui non è il prescelto che è stato, diciamo, che c'ha la profezia, che lo annuncia. Lui è uno che è stato progettato per quel ruolo, perché arriva lì come il prodotto degli incroci genetici delle Bene Gesserit, quindi un programma che andava a produrre proprio quel tipo di individuo con quelle caratteristiche, ha subito tutto un addestramento e ci sono delle profezie intorno alla sua figura, ma sono delle profezie che sono state create apposta, perché così quando lui sarebbe arrivato, la gente, soprattutto appunto i Fremen, insomma, in altri popoli, avrebbero riconosciuto in lui quella figura. E quindi Paul, diciamo... un secondo, finisco, Paul entra in questo ruolo che è già stato preparato per lui e ne assume sia, diciamo, la grandiosità, ma anche tutti gli svantaggi e tutto il peso che questo comporta, e questo lo vediamo soprattutto in Messia di Dune, in cui c'è proprio la caduta del Messia. Prego, con le domande.
No, stavo pensando che è un po' l'uovo e la gallina del Messia, cioè è nato prima il
esatto,
Messia.
Esatto, sì, la profezia della... Ma infatti Herbert, diciamo, la profondità di Dune di Herbert, che non trovate nei Dune non di Herbert, è che appunto tutto il discorso sulla che poi si intreccia al fanatismo religioso e quindi sulla predestinazione, perché poi Paul Atreides è davvero prescente, lui davvero conosce il futuro, quindi se lui è predestinato ma conosce il futuro, allora è davvero un prescelto, quindi... Ovviamente c'è tutta una complessità e un livello di approfondimento su questa cosa che ne fa, diciamo, a mio avviso, a mio modesto parere, il messia definitivo della letteratura, non della fantascienza, della letteratura. Quindi, secondo me, chi vuole capire...
C'è Paul Atreides e poi c'è Gesù, giusto?
Sì, assolutamente, no, cioè, di Gesù, diciamo, non abbiamo poi anche tutto il, cioè, diciamo, i sequel di Gesù non sono così interessanti, mentre i sequel di Paul Atreides hanno avuto, insomma, a parte, hanno anche dei punti in comune, perché ovviamente c'è la Jihad, c'è la Guerra Santa, quindi nel senso, il percorso poi è sempre lo stesso, però Paul Atreides cavalcava i vermi e Gesù questo non mi risulta che lo facesse.
Giusto.
Però magari. E quindi
secondo
questo,
me l'hanno tolto dai Vangeli, ma c'è
poi da forse qualche Vangelo, il Vangelo secondo James c'era anche questo. Bene, quindi questo per quanto riguarda Dune, appunto, non mi voglio stare, a meno che non ci siano altre domande dalla mia collega, non mi voglio stare a
dire. No, allora, io in realtà adesso così parliamo tu delle tue cose, io delle mie, perché a me è tornata in mente Katniss dall'episodio scorso, sulla costruzione del Messia, o comunque sulla costruzione della Salvatrice, perché tutto sommato lei nel terzo libro viene costruita, viene messa su dalla presidentessa Coin per diventare il volto della ribellione, per diventare un po' una sorta di faccia di messia di questa ribellione che stanno avendo contro Capitol. E lei non ci sta, e questo secondo me è anche molto interessante, del fatto che nella letteratura young adult c'è sempre un prescelto, una prescelta. Che sia Percy Jackson, che sia Harry Potter, che sia la tizia di Divergent, che non mi ricordo come si chiama, c'è comunque la protagonista che è quella che arriva lì e scombina tutto. Secondo me parte della potenza di Hunger Games sta anche nel fatto che Katniss non ci sta e dice io non sono nessuno, sono una sedicenne con la sindrome da stress post-traumatico perché mi è toccato ammazzare gente in un'arena, non ci sto, non sono quello che voi vedete in me. Che è poi quello che fa anche Neo all'inizio di Matrix, giusto? Perché prima stava pensando a Matrix, con l'oracolo che gli dice tu devi sapere se sei il prescelto, non te lo posso dire io. Cioè so che romperai il vaso.
In ogni caso tutto ciò è quello che fa anche Paul Atreides, essendo il messia definitivo, perché appunto Paul Atreides conosce il suo destino, conosce il suo scopo, e lui lo accetta, anzi proprio tutto il suo percorso è quello di accettare quello che è il suo ruolo, perché è per, diciamo, proprio il bene dell'umanità tutta, quindi davvero messia, però lo accetta malvolentieri. Lui soffre di questa sua, anche se sa che scatenerà una guerra che incendierà miliardi di mondi, lui dice beh, qualcuno lo deve pur fare, e lo fa lui. Quindi diciamo questa figura appunto più complessa del messia, quindi che non è quello che semplicemente, cioè che è proprio la figura appunto di Gesù, nel senso Gesù sulla croce, che a un certo punto dice Signore allontana da me questo calice, perché anch'io ho fatto catechismo, e quindi la complessità della figura del messia è quella. Spesso invece appunto in molte storie, come dicevi ora, soprattutto in quella appunto young adult, di quel filone lì, viene soprattutto evidenziato il fatto appunto del prescelto che deve fare quella cosa perché è il più bravo di tutti e perché ce l'hanno messo. Però invece anche essere il prescelto è una cosa che ti comporta delle scelte non facili, che magari non hai fatto tu, hanno fatto gli altri per te, ma che te poi devi avere la forza di raccogliere. Quindi questa è un po' l'idea che sta un po' dietro al messia, e ai messia che abbiamo qua nella mia selezione, in effetti, sono tutti un po' inquadrabili in questa visione qua. Bene?
Non ho niente da aggiungere.
Quindi, sei stato questo, sempre per dire che Paul Atreides, Gesù, se la battono alla pari. Passando a un Gesù un po' più vicino come collocazione, diciamo, spaziale, abbiamo Straniero in terra straniera di Robert Anson Heinlein. Un classico, un grandissimo classico della fantascienza, forse ne abbiamo citato un po' en passant.
Abbiamo parlato durante la Golden Age. Sì.
Della Golden Age, esatto.
È uno dei pochi che ho letto.
Perché questo è un po' lontano dagli standard, diciamo, stereotipati della Golden Age. Qual è la storia di Straniero in terra straniera? Sostanzialmente inizia che c'è una missione spaziale, viene inviata su Marte, gli astronauti arrivano su Marte, si perdono i contatti con questi, dopo un tot di anni viene fatta una missione di recupero o rientro astronave, e diciamo la missione principale non c'è più, però ritorna un bambino che è nato da quelli che erano andati su Marte, e questo bambino è cresciuto non con i terrestri ma con i marziani, perché su Marte è abitato da questi grandi antichi, queste entità sagge e potenti con cui lui è cresciuto, e quindi lui è cresciuto come un marziano, e quando torna sulla Terra manifesta tutta una serie di capacità e di proprio una sua visione, una sua ideologia che ha che lo porta in contrasto con quella che è la visione dominante del mondo. Infatti questo romanzo è considerato un caposaldo, proprio un manifesto della cultura hippie, perché in questa storia il protagonista, che si chiama Valentine Michael Smith, lui propone sostanzialmente una visione, un'ideologia che è molto simile a quella dell'amore libero, alla totale condivisione e alla totale empatia. Infatti in questo romanzo viene coniata la parola groccare, il termine grock, che in italiano a questo punto è stato tradotto come groccare, che significa, diciamo, comprendere in maniera totalmente empatica, quindi condividere completamente la visione di un altro. E tutta, diciamo, perché poi intorno appunto a Valentine Michael Smith si crea proprio un culto, perché lui viene visto in questo modo qua come un profeta, e quindi tutta questa visione del groccare come modo di... insomma, di relazionarsi e di interpretare il mondo attraverso lo sguardo degli altri e attraverso anche il cannibalismo rituale, che insomma comunque non fa mai male e che comunque è di nuovo il cristianesimo, perché quando mangi l'ostia stai mangiando il corpo di Cristo e qui mangi letteralmente il corpo del profeta Valentine Michael Smith, finisce così che se lo mangiano. Quindi anche qui abbiamo appunto una figura di un messia, anche qui inizialmente molto riluttante, perché lui quando arriva un bambino e... diciamo, inizialmente si preoccupa soprattutto di difendere la sua identità, aiutato da altri personaggi comprimari. Poi via via che cresce inizia a praticare le sue idee, a fare proprio il predicatore, come appunto Gesù nei Vangeli, e diventa il punto di riferimento di questa nuova cultura che poi è molto appunto in contrasto con ovviamente considerando che è un romanzo degli anni 70, quindi insomma tutta diciamo, il capitalismo galoppante di quegli anni. E quindi è di nuovo una figura volutamente costruita in quel modo e può portare avanti un messaggio insomma, che va in contrasto con quelle che erano le idee di quell'epoca, costruendole però con premesse diverse a partire non dal figlio dello Spirito Santo, ma dal figlio dei marziani.
Ok. C'è da dire che come la Bibbia è stata presa come dire, un po' troppo alla lettera negli anni e ad esempio per delle violenze varie, forse l'abbiamo già detta questa cosa, anche Straniero in terra straniera è diventata la Bibbia di Charles Manson. Si è capito, esatto, come abbia fatto bene a cambiare il messaggio. Non lo so, cioè che io mi ricordo in Straniero in terra straniera non c'è scritto andate a ammazzare la gente, da nessuna parte proprio.
No, però forse quella cosa del cannibalismo rituale lui l'ha interpretata a un livello precedente e ha detto vabbè, ammazziamo. Okay, però non è che non ammazzano nessuno.
No, perché sennò questa
quando muoiono...
l'omosessualità non va bene perché l'ha detto Dio, eh? È lo stesso livello di incomprensione.
Sì, esatto. Sì, infatti, vabbè, ovviamente i messaggi... sono fatti per essere distorti e tutto questo, cioè in Dune, ora mi dispiace dover tornare sempre lì, però anche questo viene sempre elaborato ampiamente anche nel proseguio del ciclo da quello che raccontava Frank Herbert. Okay. Se vogliamo invece parlare di Gesù propriamente detto, allora possiamo parlare di Henry di Michael Moorcock. Allora, Henry è una classica storia, infatti l'avevo citato in quell'articolo di cui parlavo prima, è una classica storia di Gesù viaggiatore nel tempo, nel senso che
qui non è una
bestemmia. No, nel senso è un sottogenere letterale, proprio un filone della narrativa, quello di Gesù viaggiatore nel tempo, ovvero che Gesù, visto che insomma, come molte figure storiche, no, ci sono in tanti casi, vabbè, Leonardo da Vinci era un uomo venuto dal futuro che sapeva già le cose del futuro. Questa cosa viene fatta anche appunto rispetto alla figura di Gesù, viene fatta ad esempio in un racconto spassosissimo di Roberto Vacca, per esempio, che citavo in quell'articolo, e viene fatta anche qui da Michael Moorcock, che immagina che appunto un viaggiatore nel tempo torna all'epoca di, insomma, nell'anno 30 circa, all'epoca di Gesù, perché vuole conoscere Gesù, ora non mi ricordo qual è l'antefatto, perché lui se va lì apposta o se ci si trova, ora questo mi sfugge. E la cosa interessante è che scopre che il figlio di Giuseppe il falegname e Maria la Vergine in realtà è tipo, insomma, è mezzo ritardato, qualcosa del genere, ecco, non è una persona normale dal punto di vista proprio di persona che si muove nel mondo. E lui cerca, cioè nel senso, siccome lui sa che quello, no, ma questo è Gesù, questo bisogna che faccia qualcosa, allora dice, vabbè, allora lo faccio io. E quindi entra lui nel ruolo di Gesù, ovviamente qui entriamo nel classico paradosso di predestinazione o paradosso, un bootstrap, ovvero io so come, una profezia autoavverante, insomma, lo si chiama in tanti modi, io siccome so le cose come devono andare, allora io faccio, agisco in modo che quelle cose vadano in quel modo, e in questo modo io sono la stessa cosa che sapevo che sarebbe successa. Quindi questo romanzo si basa un po' su questo paradosso qui, che è classico della fantascienza, si trova tante volte, però la cosa interessante secondo me è che è molto crudo, perché anche far vedere appunto l'immagine di lui quando vede per la prima volta Gesù è tipo ciondolante che sbava dalla bocca, cioè quindi è anche molto forte, soprattutto appunto rispetto a quelle che sono un po' le convinzioni e il rispetto che si ha normalmente per questa figura, per cui ci si va sempre molto cauti, invece lui proprio lo presenta in quel modo, e il protagonista che si sostituisce a Gesù non è esattamente, diciamo, un modello di virtù, però fa tutto il percorso, alla fine si fa crocifiggere, fa quello che deve fare e insomma e va come deve andare. Quindi questo è uno dei classici tipi di appunto Gesù che viene dal futuro e che fa quello che deve fare perché sa che quello è il suo ruolo, e quindi anche lui a suo modo ricopre il suo ruolo di messia. Ho detto cose abbastanza sconvenienti in questo segmento, magari poi
il segmento comunque si intitola Gesù viaggiatore nel tempo, secondo me potrebbe essere una bestia. Io ho perso un follower su Instagram questa settimana perché ho detto una cosa su Gesù. Mi ricordo che
va bene, parliamo tra 10 giorni e vediamo com'è andata.
No, nell'articolo che citavi prima parli anche di un altro racconto su questa profezia che si autoavvera, con i viaggiatori nel tempo che assistono alla crocifissione di Gesù e sono loro a urlare Barabba quando Ponzio Pilato chiede se vogliono liberare. Cioè, lì secondo me è ancora più forte, io lo vedo ancora più forte l'intervento delle persone future sul passato e su quello che è stato, perché effettivamente
quello ora non mi ricordo se è di Bradbury, ora no, forse faccio confusione, però insomma
no,
sì.
Bradbury è un altro, okay. Vabbè, comunque Bradbury, leggete l'articolo e lo trovate, sì, sì. Perché non credo ci sia neanche in italiano, perché
no, infatti era qualcos'altro, sì, perché era è una di quelle tipo le agenzie di viaggio nel tempo che ti portano a vedere l'epoca così, però loro siccome sono lì e sanno che, cioè praticamente tutta la folla di gente che è ad assistere a Pilato che chiede che vuole liberare sono tutti viaggiatori nel tempo, e tutti siccome sanno che deve essere Barabba, allora Barabba alla fine sono stati loro, quindi risiamo sempre al solito discorso che sapere, cioè partire con la conoscenza pregressa e poi essere la causa stessa di quell'evento, quindi classico paradosso del viaggio temporale. Non abbiamo mai fatto una puntata sui viaggi nel tempo, forse
l'abbiamo già fatta, ma è nel futuro.
Esatto, questa è una profezia autoavverante, vedi? È sempre così. Ok, mentre parlavo in realtà me ne è venuto in mente un altro che non avevo selezionato qua, però allora lo dico subito perché sennò poi mi scappa di mente. Un altro, visto, cambiamo religione, facciamo questa cosa qua, invece di parlare sempre appunto di, siccome messia non è che ce l'abbiamo solo noi nella città del Vaticano, nel senso, sono ampiamente viaggiati sul pianeta per tanti anni, e per esempio anche nel buddismo, insomma, Buddha e tutte le sue varie incarnazioni, i suoi vari avatar, si possono considerare dei messia. E c'è un romanzo di Roger Zelazny, Signore della Luce, che si basa proprio su questo. È basato sull'induismo, però poi la figura messianica è una figura che riprende Buddha. Lui viene comunque chiamato Buddha, anche perché ci sono, ora io non sono tanto ferrato sulle religioni, insomma, di quelle parti là, però comunque ci sono dei collegamenti tra lo stato di meditazione, il Buddha, credo che abbia un ruolo sia nel buddismo che nell'induismo. Sto dicendo un sacco di cazzate sicuramente, è vero.
No, è vero. Tutta roba
così,
sua,
vabbè, almeno offendo una religione dell'altra, se no sembra che ce l'ho con una in particolare. Invece, vedi, io sono politically correct, ma per ignoranza, no, per mancanza di rispetto, proprio perché non le conosco. Però ecco, per dire, in questa storia...
A me è venuto in mente quel manga dove ci sono Gesù e Buddha reincarnati che vanno in giro a far cose nel Giappone contemporaneo.
Quindi, ecco,
poi a livello di blasfemia qua proprio tante, okay. Faremo una puntata con Alessia di Japan Wildlife e parliamo di Gesù e Buddha che vanno in giro a far cose. Vabbè, scusa,
questo...
comunque
no, ma serviva, hai fatto bene, perché sennò appunto c'era troppa attenzione sulle cazzate che stavo dicendo io, insomma c'è di peggio là fuori, quindi non ve la prendete con me. E allora, in Signore della Luce che cosa c'è di messianico? Cioè, appunto, la storia si svolge su un pianeta alieno colonizzato dagli umani, in cui gli umani hanno stabilito un sistema di caste come quello appunto induista, in cui la casta degli dei è occupata da alcuni dei primi colonizzatori che hanno assunto, grazie diciamo a delle proprietà particolari su questo pianeta, hanno assunto proprio le identità di alcune divinità del pantheon induista. Quindi c'è, ora visto, c'è Vishnu, c'è Ganesha, c'è Kali, e ognuno di loro ha dei poteri che si riferiscono tipo a quella figura, insomma, a quella divinità. Ora non me li ricordo di preciso, però appunto c'è quello del fuoco, quello dell'elettricità, ognuno con delle capacità particolari. E tra questi, uno di questi primi colonizzatori, che si chiamava semplicemente Sam, lui non aveva acquisito un altro nome da divinità, lui a un certo punto è entrato in contrasto con loro perché non voleva che fosse stabilito questo sistema a caste, e allora lui è stato bandito, è stato ucciso, scorporato, e la sua anima è stata mandata, perché loro si reincarnano anche continuamente, proprio come nel sistema della ruota del karma induista, e lui non voleva sottostare a questa cosa e quindi mandano la sua anima nello spazio. Che cosa succede? Che poi c'è appunto una setta un culto intorno alla sua figura, appunto, che riesce a recuperare la sua anima dalle nubi cosmiche e lo fa reincarnare. E quindi a quel punto lui è proprio il messia che è ritornato e che deve portare la giustizia, e lui di nuovo è proprio una reincarnazione del Buddha. E infatti in quel caso lo chiamano Buddha, ma lo chiamano anche Mahasamatman, perché appunto è grande anima Sam. E quindi lui appunto continua, quindi il suo, anche lui è molto a malincuore, nel senso molto riluttante, perché insomma era morto e l'hanno riportato indietro, però continua la sua battaglia contro questo sistema e si scontra anche con le divinità, quindi riacquisisce i suoi poteri e insomma arriva poi a compiere un po' quella che è il percorso proprio del Buddha anche lì, perché lui comunque ha, cioè, mena quando c'è da menare, quindi non è così pacifista, però lo fa nell'ottica di ristabilire l'equilibrio che invece su questo pianeta era stato sovvertito dal fatto che questa gente è arrivata e si era appropriata dei poteri e della capacità di reincarnarsi che li rendeva delle divinità immortali, di fatto. Quindi anche in questo caso abbiamo proprio quel tipo di figura che sacrifica se stesso, torna in vita per portare avanti la sua missione.
Trip assurdo, ecco, cioè proprio.
Vabbè, poi di questo romanzo c'è da dire che è anche molto bello proprio come è scritto, perché riprende un po' quell'epica, l'epica indiana, quelle cose di qui, insomma. Purtroppo non credo che sia attualmente disponibile in nessun catalogo se non nei mercatini dell'usato di Urania, però se vi capita sotto mano, insomma, Zelazny tra l'altro ha scritto anche quelli che oggi chiameremo retelling di molti pantheon. Ne ha scritto uno sugli dei egizi, ne ha scritto uno sugli dei quelli, insomma, greci, quindi, e anche altri. Quindi è uno che, se perché è appassionato di questa roba, e ultimamente pare che ce ne sia tanti appassionati di queste cose, lui lo faceva già negli anni 60.
C'è da dire che rispetto alle mitologie che per noi sono mitologie altre, cioè passate, certo, comunque di altre zone del mondo, quella che per me è la mitologia cristiana, perché comunque sempre di mitologia si può parlare, non è molto sfruttata, forse proprio perché c'è sempre questo timore di finire nel blasfemo, o di essere
o arrogo, per dire,
però è un peccato, perché in realtà sia l'Antico che il Nuovo Testamento, secondo me, hanno un grandissimo, cioè potrebbero essere sfruttati molto per retelling e quant'altro. Penso solo a Buona Apocalisse a tutti di Gaiman e Pratchett, che in qualche modo ricombina un po' del libro delle rivelazioni, comunque ci sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse, e è molto interessante, e secondo me fa anche parte di ciò che serve per mantenere una religione viva. Cioè molti ragazzini hanno un'idea meglio strutturata di un pantheon greco che non di quella che poi è la religione, certo, che in teoria dovrebbero magari professare in casa, perché tutto sommato siete tutti un po' cristiani. e invece secondo me c'è molto...
Esatto, in realtà anche, cioè, se si andasse ad approfondire molte figure di quelli che sono, insomma, i santi sul calendario, ce ne sono alcuni che hanno sia proprio come figura storica, sia come mitologia che c'è costruita intorno, c'è delle cose bellissime anche di un... pulp, cioè veramente della roba forte, quindi se uno avesse voglia di andare a esplorare quelle cose lì sarebbe interessante.
Io ho letto un libro di Michele Gonnella che si rifà alla figura di Valterga.
Ok, sì, ho capito. Non l'ho letto, però sì, ho capito.
Dove appunto è questa roba molto fuori di testa e molto gore, devo dire, con un sacco di arti marziali, con questa figura che tutto sommato è la figura di una santa del passato, ma in realtà in lingua inglese si sta facendo anche della cosa proprio sul recupero delle storie dei santi messe in una cornice o attualizzata o comunque più fantasy, diciamo. È che secondo me proprio in Italia c'è uno scoglio culturale che ti blocca qualsiasi cosa tu voglia scrivere perché non sai come verrà presa, anche nel caso venisse fatto comunque con le migliori intenzioni. Cioè, non necessariamente deve essere
sì,
una
esatto. A meno che non fai proprio il drammone, quello da Fiction Rai, che fa proprio la vita della santa. Però insomma, se uno lo vuole un po' rielaborare per darne anche un'idea, anche un'interpretazione, anche una visione un po' diversa da quella appunto canonica, allora sì, è sempre un po' un territorio delicato per come diciamo è il generalmente vengono prese queste cose, quindi...
E quindi alla fine gli autori e le autrici italiani si trovano a scrivere di Persefone.
Esatto,
di
mitologia, infatti, magari degli dei giapponesi che non conosco, che ce li dirà Alessia quando verrà a raccontarcelo, però infatti è vero, in effetti anche qui è una cosa che si vede molto spesso, sì, la mitologia norrena, insomma, anche quella viene ampiamente sfruttata, mentre quella di casa nostra... è lasciata al calendario invece che...
Sì, che è sempre questa fascinazione per quello che c'è fuori piuttosto che per quello che poi è nostro, cioè comunque cultura condivisa. Invece no,
si potrebbe fare di meglio, sì, in effetti.
Riesci a fare la polemichetta anche in un episodio come questo?
Madonna!
Sono bravo. Vai avanti, vai.
Allora, andiamo avanti con i Messia e parliamo di una Messia donna, ora che ci faccio caso, perché finora non avevamo nessun Messia donna. In questo caso, in Endymion di Dan Simmons, abbiamo una Messia donna. Una Messia donna è anche giovane, anche una ragazzina proprio. Endymion è il sequel di Hyperion. A volte vengono considerati due romanzi, perché in realtà sì, sarebbero quattro romanzi, però in realtà i due di Hyperion erano uno solo, ma era stato scorporato in due, o stesso Endymion, quindi diciamo Hyperion e Endymion. Quindi se avete letto Hyperion, comunque, che insomma è abbastanza...
Comunque se li cercate ce li ha Mondadori in catalogo e su tutti in un volumone, per cui non vi sbagliate.
Esatto.
Hyperion, anche se Hyperion
è scritto su due colonne, quindi insomma magari non è proprio leggibile, però vabbè, diciamo.
Allora, mettiamola così, l'alternativa è Fanucci, regà, fate
ok, voi. Ok. con la copertina con che sembra un manifesto della Lidl, quella cosa lì che c'è scritto tipo otto frasi in copertina, vabbè, niente, lasciamo stare.
Sì, ce l'ho, peraltro quella è l'edizione che io poi mi sono comprata quella inglese, perché ho detto, vabbè, evidentemente non ce la facciamo. No, però Hyperion è uscito anche in edicola con la collana 70 anni.
Ah, è vero. Sì. Che è stata, grazie al nostro podcast, facciamo anche questa segnalazione, è stata anche prolungata, usciranno altri, non so se altri 20 o altri 15 numeri, di quella, altri 25 addirittura, è raddoppiata, quindi... Vedi che l'ufficio stampa di Urania Unofficial ha funzionato.
Aspettiamo la nostra collana completa in omaggio da far vedere ai follower su Instagram. No, non me la mandate che la sta comprando il mio babbo, se no poi ce
Io tra l'altro non vorrei sempre ricalcare sulle stesse cose, ma effettivamente ne ho parlato di recente anche su TikTok di questa cosa, cioè ho parlato proprio della collana questa qui di Urania, perché qualcuno chiedeva da dove si inizia a leggere Urania. Ho detto guarda, se inizi ora probabilmente il punto d'accesso più immediato è quello lì, quindi prego, you're welcome Mondadori. E esatto, comunque non vogliamo sempre ritornare sugli stessi discorsi. Torniamo su Endymion, quindi Endymion è il sequel di quell'altro, però si svolge 300 anni dopo la storia, non sto ripercorrendo tutto quello che c'è prima, parliamo di Endymion nello specifico. In Endymion che cosa succede? Che dopo tutto il casino che c'è stato in Hyperion, c'è questa figura di Enea, credo che si legga, perché io l'ho letto in inglese, e c'è Enea, quindi si leggerà Enea, è un palindromo tra l'altro, e, che appunto è la figlia di uno dei protagonisti di Hyperion, e appunto sappiamo che lei è una predestinata, una prescelta, perché già quando sta per tornare, perché nel frattempo la chiesa praticamente, che è la chiesa proprio cristiana, in questo caso cattolica credo addirittura si chiami, ha di nuovo, diciamo, esteso il suo dominio grazie a una cosa sempre che era venuta fuori in Hyperion, e teme la venuta di questa prescelta che è stata profetizzata dai diciamo nel per quello che è successo nel livello precedente, quindi cercano di intercettarla quando arriva, e Endymion è proprio il nome del protagonista, il guerriero che interviene per salvarla, quindi sarebbe un po' tipo l'eroe che va a salvare la principessa, però in realtà la principessa è una che non ha tanto bisogno di essere salvata, e anzi è lei quella che sta arrivando a proprio a fare anche qui, a predicare un nuovo modo di interagire tra tutte le creature della galassia, non soltanto umane, perché insomma nella galassia di Perio ci sono vari tipi di entità che interagiscono tra di loro, e quindi lei sta portando questo nuovo messaggio che dovrebbe di nuovo sovvertire l'ordine delle cose, e però per questo diciamo non è tanto ben vista, soprattutto dalla Chiesa. Quindi abbiamo di nuovo la figura di quello che è disposto al sacrificio, infatti effettivamente anche Enea dovrà sacrificarsi alla fine, come tutti i messia, e abbiamo il suo protettore. Quindi in questo caso la visione, il modo in cui seguiamo la storia è interessante, perché è come se seguissimo la storia di Gesù dalla prospettiva di Pietro, per dire. Quindi vediamo appunto quello che gli sta accanto e che l'aiuta durante la sua, diciamo, predicazione, durante il suo viaggio in cui porta in giro il suo messaggio, e che poi assiste e anche in un certo senso anche la tradisce, non la tradisce in modo diretto, però diciamo non riesce a essere accanto nel momento in cui ha più bisogno di lui. Quindi in effetti questa prospettiva è abbastanza interessante. Poi personalmente credo che Endymion sia un po' prolisso per quella che è la storia, probabilmente se fosse stato almeno un 30% più corto avrebbe funzionato meglio, invece molto
Simonson non diminuito. È uno che lesina
no, esatto, sì è vero, però in Hyperion questa cosa non l'ho sentita, per esempio, che comunque è molto corposo, qui invece
forse perché insomma, ci sono più punti di vista
esatto, sì è vero, quindi si digerisce meglio questo. Insomma è una buona storia, è interessante anche da questo punto di vista qui, però insomma io avrei preferito che se la sbrigasse un po' prima. Però, insomma, diciamo che se uno si è appassionato a quell'universo è comunque interessante.
Parlando di punti di vista diversi sulla storia di Gesù, mi è venuto in mente un libro che non è un fantascientifico, quindi cioè, intanto segniamo sta cosa che stiamo parlando. È un'ucronia, dai, diciamo un'ucronia. Che è il Vangelo secondo Biff, amico d'infanzia di Christopher Moore.
Non l'ho letto, però conosco, ok. Sì,
è fantastico. È letteralmente questo amichetto di Gesù che lo segue nella crescita, diventa un suo discepolo, di cui però non si sa nei Vangeli ufficiali, perché era un caciarone, per cui hanno cercato di tenerlo fuori dalla narrazione canonica. E la storia è semplicemente quella di Gesù, solo che riempie quei vuoti lasciati da Marco, Matteo, Luca e Giovanni con lezioni di Kung Fu e non mi ricordo che altro, però resta coerente con quello che conosciamo della vita di Gesù, come ci è stata raccontata appunto al Catechismo. È geniale, secondo me, cioè fa proprio un lavoro di ricostruzione, di riempimento dei vuoti, fantastico. C'è ovviamente tutta la storia di Giuda Iscariota, c'è la Maddalena, e c'è Gesù che chiede giustamente a Biff di provare i piaceri carnali e descrivergli quello che prova, perché lui non può, Dio gli ha detto di no, però qualcuno deve pur provarlo e descriverglielo. Quindi, no, vabbè, appunto, non credo sia considerabile neanche fantasy. È una storytelling molto divertente che però
beh, allora mi aggancio, visto che siamo partiti su questo filone, e cito quello che secondo quello che è il mio film di Pasqua, praticamente. Io la notte di Pasqua, sì, certo, tutti i venerdì santi a mezzanotte mi guardo quel film lì, che è Brian di Nazareth, di Monty Python. Sì. Brian di Nazareth è per me un classicissimo, un grandissimo film, anche qui non c'entra niente con la fantascienza, anche se ovviamente a un certo punto c'è anche un disco volante, ma quello perché, vabbè, i Monty Python ci mettevano dentro di tutto. Però appunto quello è una storia di un contemporaneo di Gesù, Brian, che quindi vive in parallelo a Gesù e viene scambiato anche lui per un profeta, per un messia, quindi ha un suo seguito, ha della gente che, siccome lui si trova a vivere delle situazioni in cui è, diciamo, affiancato a Gesù, anche lui, diciamo, che riflette la sua stessa ideologia in un certo senso. Però lui non è un predicatore, non è uno che porta avanti questa cosa, ma la gente lo segue lo stesso, e quindi c'è ovviamente tutta questa serie di equivoci. Poi, vabbè, Monty Python principalmente è una commedia, però ci sono anche degli spunti interessanti sempre sull'idea, sul fanatismo, sull'idea di come i messia possono portare la gente a degli estremi, perché poi anche lui finisce sulla croce, perché si è trovato invischiato in questa cosa qua, e alla fine finisce col musical sulla croce, che insomma è bellissimo, secondo me è proprio una...
Comunque poteva andare peggio, potevi guardare Jesus Christ Superstar.
No, l'ho visto, va, anche quello è grande... classicissimo. Giuda in Jesus Christ Superstar, secondo me, è uno delle migliori interpretazioni del personaggio. E vabbè, dai, abbiamo fatto anche la panoramica proprio sui Gesù alternativi, così insomma per Pasqua vi abbiamo dato anche dei suggerimenti per il film di Pasqua, che non sapevate, ma c'è anche il film di Pasqua se volete. E passiamo a quello che è la mia ultima selezione di figure messianiche nella fantascienza, e qui si va proprio sul mindfuck totale, perché parliamo di Philip Dick. Philip Dick, come ben sapete, a un certo punto della sua vita ha svarionato pesantemente.
Non che fosse partito bene.
No, esatto, nel senso, già partiva, insomma, con un ottimo curriculum. Poi, a un certo punto, dopo un'esperienza mistica che ha avuto lui, che è quella sostanzialmente raccontata in Valis, lo si può considerare quasi un romanzo autobiografico, perché lui racconta sostanzialmente, infatti il protagonista di Valis si chiama Horse Lover Fat, che è la traduzione dal tedesco, cioè come se Philip Dick in tedesco, Horse Lover Filippo, cioè amante dei cavalli, e Dick a quanto pare in tedesco vuol dire grasso, o una traslitterazione di Dick in tedesco. Poteva tradurlo in un altro modo, invece l'ha tradotto dal tedesco perché ha capito che era più facile. Quindi racconta un po' appunto questa sua visione di questa sonda nello spazio, che è un po' una reincarnazione di Gesù, che si chiama proprio Valis, Vast Active Living Intelligent System. E quindi già qui c'è tutta questa confusione di cose, questo raggio rosa, la prigione di ferro nera in cui appunto tutti sono ancora schiavi dell'impero romano, e l'impero non è mai cessato, insomma tutta una visione così, e qui già ci sono degli accenni a questa cosa messianica. Ma la cosa si compie del tutto nel secondo volume della cosiddetta trilogia di Valis, perché sono tre libri tra loro collegati in senso, diciamo, spirituale, no? Non sono la stessa storia. In Divina Invasione che cosa succede? Succede che è praticamente la storia della quella che sarebbe la seconda venuta di Cristo, il secondo avvento, o la parusia, come a volte viene definita, e questo mi porta a ricordarmi anche un altro titolo che magari cito in chiusura, e appunto racconta questa cosa qua. Però la seconda venuta di Cristo avviene appunto con un Cristo alieno. Si scopre appunto che Dio e Satana e insomma tutte le entità e quelle che erano appunto le forze in gioco del cristianesimo sono delle entità aliene, che poi appunto corrispondono un po' a quello che era Valis, che quindi sono in parte sono entità divine, ma in parte sono anche ritrovati tecnologici, sono dei satelliti costruiti e piazzati da altri, non si sa bene, perché poi insomma appunto Dick non stava benissimo in quel periodo, e quindi ci racconta però appunto questa seconda venuta di Cristo con questi appunto con queste entità che combattono per portare avanti, diciamo, per riconquistarsi in un certo senso l'anima dell'uomo, sostanzialmente è quello. Poi è tutto molto allegorico, è tutto molto psichedelico,
sembra,
è difficile.
Sembra un episodio di Evangelion e non
sì,
lo
siamo lì, non è, no, no, assolutamente.
Lo dico in maniera positiva, ecco.
Esatto, esatto. E, però ecco, non, è difficile dire la trama, perché insomma, sì, succedono delle cose, ma è tutto davvero da interpretare a molti livelli di allegoria nidificati uno dentro l'altro. Infatti poi, dopo di questo, Dick ha scritto anche la sua, cioè l'esegesi di Dick, cioè la sua rilettura della Bibbia, che però è anche proprio una rilettura di tutte queste cose qui, quindi io quella non mi piacerebbe leggerla, ma non credo che sia leggibile, perché l'hanno pubblicata, comunque Fanucci l'ha pubblicata non troppo tempo fa, qualche anno fa, è un volumone così, stanno 1600 pagine di...
Non è che non è leggibile perché l'ha pubblicata Fanucci, no?
No, 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 non è leggibile in partenza, no, no, anzi, no, no, assolutamente, qui hanno fatto davvero un'operazione, massimo rispetto per questa cosa, perché è un libro che è un libro soltanto per i cultori di Dick, quindi non è né narrativa, non è né saggistica, è una serie di cose scritte a caso dalla sua mente che si era completamente... qui interpretabile, si era completamente persa, si era completamente aperta, perché poi ci sono delle cose in quel periodo di Dick che insomma sono interpretabili, perché lui comunque aveva descritto precisamente com'è stata la sua morte, e quindi insomma a me questa cosa un po' mi inquieta sempre, ecco, nel senso ho delle sentimenti contrastanti rispetto a come Dick poi ha vissuto l'ultima parte della sua vita, e non mi ci addento troppo perché è una cosa che insomma non mi sento, diciamo, nella mia comfort zone a parlare di queste cose.
Da grandissima profana, ho letto solo la biografia di Dick scritta da Manuel Carrer, mi è piaciuta molto, però non riesco a leggere Dick perché benissimo, è troppo fuori di melone per me.
Va bene, rispettabile, è un'opinione.
Ormai ho detto Asimov culo, Philip K. Dick scrive merda, cioè io posso pure finire qua.
Però ecco, diciamo, se appunto hai questo problema con Dick, Valis, la trilogia di Valis è esattamente quel Dick lì, cioè quello che proprio non... cioè ci sono altre cose di Dick che cioè buona cosa, in buona sostanza riesci a seguire, cioè se leggi, che ne so, Ubik, c'è una storia, se leggi...
The Man in the High Castle...
Esatto, ok, riesci a seguire.
Quelli li ho letti, ecco, però...
Valis, se non hai già una conoscenza di Dick, non conosci già che cosa Dick, cosa andava a cosa c'aveva nella sua testa in quel periodo, non perché lo puoi capire, ma perché insomma sai più o meno il percorso che aveva fatto, se non parti da quella cosa non puoi leggere Valis, e figuriamoci se puoi leggere l'esegesi è soltanto proprio se vuoi dire voglio entrare nella sua testa e rischiare di perderci. No, esatto, no, sarebbe... infatti neanch'io, che pur essendo cioè un grande estimatore di Dick, soprattutto di questa sua parte della sua vita, neanch'io l'ho letta, ho un po' paura ad approcciarmi a quella cosa. Quindi questo per dire che a volte anche la ricerca del Messia ti porta alla follia, ecco, questa era va bene, la chiusa con il messaggio finale. Mi è venuto in mente, lo dico subito perché appunto sennò poi mi sfugge, che per fare anche un riferimento italiano sulle storie di Messia, mi è venuto in mente mentre parlavo, perché ho citato la parusia, e la parusia è il concetto, l'idea su cui, tutti voi sapete benissimo cos'è la parusia, non vi devo fare io catechismo.
Non stavo cercando su Google, figurati.
Esatto. C'è un romanzo di un autore italiano, Mario Antonio Migliaruolo, che si chiama Come il ladro di notte, che appunto il nome della il titolo del romanzo deriva proprio dalla citazione, credo che sia proprio dall'Apocalisse, che verrà la parusia come il ladro di notte, che è una space opera, ora non me lo sono preparato quindi non ho avuto tempo, mi è venuto in mente così al volo, è una space opera perché è ambientato in una galassia appunto in cui esistono tantissime, insomma in cui l'umanità ha colonizzato tutta la galassia, e c'è diciamo un culto che si è sviluppato intorno a una figura, insomma un modo diciamo perverso di intendere il cristianesimo, che vuole portare la parusia, quindi la seconda venuta di Cristo, ma loro intendono che questa sia lo sterminio totale della razza umana, perché sappiamo che insomma la fine che ci meritiamo è quella, e quindi appunto c'è, non mi ricordo benissimo la storia perché appunto l'ho letto tanto tempo fa e non mi ricordo esattamente la trama, però il protagonista è appunto uno che fa parte di questa diciamo di questa setta, e che sta portando avanti questo progetto di annientare tutta l'umanità. Non mi ricordo molto altro di più, mi ricordo il finale, in cui nel finale appunto lui fa proprio tipo la scena tipo Ecce Homo, quindi finisce proprio in quel modo lì, con lui che porge polsi per farsi portare alla crocifissione, però è pieno di riferimenti biblici, però incasellati all'interno di questa space opera su vasta scala cosmica, quindi comunque è interessante, soprattutto per essere un'opera italiana, che in genere, diciamo, generalmente la space opera italiana non è proprio fiorente, però questa è un'interpretazione, diciamo, efficace. A me era abbastanza piaciuta come retelling della mitologia cristiana in ambito proprio su scala space opera galattica. Quindi, visto che mi è venuto in mente ora parlando della Parusia, ce l'ho citato. Non so anche questo se si trova Mario Antonio Migliorato, tra l'altro credo che sia ancora vivo, e non vorrei dire una scemenza, ancora attivo, cioè che ancora scrive, ai suoi anni ovviamente, perché questo romanzo credo che sia degli anni 70, però insomma questa cosa mi era sembrata interessante, e se la trovate a qualche parte secondo me merita, soprattutto se vi interessano magari le reinterpretazioni della figura di Gesù, del mito, della mitologia cristiana e così via. Bene, alla fine, dai.
Oltre al fatto che avete imparato una parola nuova, perché io voglio sapere quante delle persone che ascoltano sto podcast conoscono la parola parusia.
Cioè, che vabbè, puoi leggere la definizione, prego, dai, se l'hai aperta,
leggiamola. La parusia di Gesù è la seconda venuta, ecco, per farla proprio corta, dal greco parusia, visita ufficiale, arrivo. Sappi che io d'ora in poi la userò fissa, cioè invece...
No, ma anch'io infatti, guarda, ti dico, io è un modo di dire che uso spesso, devo dire, cioè... Spesso, insomma, relativamente, però mi scappo ogni tanto di dire, proprio per la mia lunga formazione in seminario, che mi viene a dire, verrà la parusia, nel senso che le cose prima o poi verrà la giustizia e tutti però i torti saranno ripagati.
Cioè, sto parusiando, tipo, sto arrivando.
Ah, sto parusiando. Non lo so.
Quello sto parusiando, secondo me... Interessante.
Potrebbe funzionare.
Non siamo seri? Mai. Non ce la facciamo.
Vabbè, il tema era pesante, quindi bisogna intanto dai.
Io augurerei a tutti buona Pasqua, se ci hanno ascoltato fino a certo. Qua. Questo episodio esce giovedì, per cui siete giusto in tempo per venerdì, giovedì lavaggio dei piedi, venerdì
digiuno.
Mi dolgo, sabato non si fa nulla.
No, venerdì via crucis.
Venerdì via crucis, è more. No?
Esatto. Sì, esatto. Sabato libero. Libero. E la domenica. Bene. Tutto sommato è andata. Pensavo peggio, dai.
Peggio. Cosa?
Aspetta, a parte aver offeso un po' tutti i Pantheon e tutte le sensibilità religiose di tutto il globo.
Personalmente sono già sbattezzata, per cui non è che mi aspetta la scomunica dopo questo episodio. Per te, insomma, se poi ci metto una buona parola, ma forse non è il caso.
È stato troppo sbatti lo sbattezzo, quindi non l'ho mai fatto perché.
Stavi aspettando di essere scomunicato, di la verità.
Esatto, così facciamola, finiamola così almeno, insomma, non mi devo preoccupare io, ci pensa Francis e la finiamo, dai.
Vabbè, ok, passiamo all'ultimo segmento dell'episodio. Andrea, cosa stai leggendo?
Allora, cosa sto leggendo? Mi sono dimenticato di portarmelo qui a fianco, quindi non ve lo posso mostrare, non ce l'ho portata di mano e non mi alzo perché, insomma, non sarebbe educato. Sto leggendo Atlante delle ceneri di Blake Butler, pubblicato da Pidgin Edizioni, che è una cosa assolutamente folle e assolutamente inquietante e che proprio ti rimesta nelle viscere, perché è una storia, in realtà una raccolta di racconti che però non sono neanche racconti, sono, non so, visioni, segmenti, cioè una serie di piccole, diciamo, scene di raccordo che sono tutte pioggia di varie cose, cioè inizia con una pioggia di acqua, vabbè, che allaga tutto, poi c'è una pioggia di cenere, una pioggia di inchiostro, una pioggia di glitter, una pioggia di bruchi, cioè una pioggia di sangue, una pioggia di carne, quindi insomma delle piccole scenette che raccontano così, ha iniziato a piovere questa cosa qua e cosa è successo. E poi ognuna di queste, cioè dopo ognuna di queste qui, che è soltanto l'antipasto, ci sono dei racconti anche qui a me è difficile definirli, perché sono racconti di, cioè si potrebbe collocarli nell'ambito weird, new weird, questa roba qua, però sono tutti una serie dopo l'altra di situazioni angoscianti con questi personaggi che hanno delle strane relazioni familiari, figli deformi, madri che generano continuamente, che poi devono mangiare i denti, pieno di insetti da tutte le parti, c'è sempre insetti che escono da ogni cunicolo, è una cosa che davvero, di quelle che
era meglio quando leggevi erano meglio i Promessi Sposi, Andrea.
Sì, devo dire che questo è perché era piccolino, ho detto beh, ora devo leggere un'altra cosa, nel frattempo mi ci metto questa, una letturina veloce, facile, e insomma non...
No, devo dire che a me il catalogo di Pigeon incute un po' di timore, cioè sì, ho una pila di libri che ho preso alle varie fiere.
Va approcciato con un, se non altro va diciamo cadenzato, cioè non, penso che due di fila non riesci a leggerli, devi leggere uno ogni 3-4 mesi, perché tra l'altro venivo da leggere Besana, di cui ho parlato l'altra volta nell'ultimo podcast, che anche quello insomma non ci andava pesante, forse qui ci ho caricato sopra uno che è ancora peggio, e infatti delle prossime letture penso che leggerò tipo l'abecedario
ma leggiti gli animali
di Peppa Pig,
sì. Poi facciamo l'episodio
fare...
no devo io poi faccio tutta la splendida, no, ah, che cazzo leggi, eh? E io sto leggendo Ragni di Marte, William Lopez, Eris Edizioni, e anche qua malissimo, cioè io pensavo che il dramma fossero i ragni, ma in realtà è quel tipo di weird che allora, devo dire, l'ho iniziato oggi pomeriggio, sono a pagina 80, per cui non posso dire che non ti prenda. È che è quel ti prende come l'attacco d'ansia quando sali su un aereo. Vai avanti perché devi cercare di capire cosa succede, però è estremamente ansiogeno. È la storia di questa coppia che ha appena subito un lutto, gli è morto un figlio, e la donna inizia ad avere quelle che sembrano crisi epilettiche, comunque scoprono che ha letteralmente dei buchi nel cervello. E questo leitmotiv del buco si ritrova poi in dei buchi neri che si aprono intorno a lei come voragini. Non ci sono ancora i ragni e io già
già c'è l'ansia ora, ragni. Però quando arrivano i ragni,
cioè non lo so, i se ragni... arrivo al prossimo episodio,
e poi sono i ragni da Marte tra l'altro, quindi ti immagino se è una cosa
no, però avevo già letto qualcosa di William Lopez, quindi già sapevo che non andavamo a parlare bene, però è scritto molto bene, è molto interessante, semplicemente cioè, forse come gadget ci vorrebbe dello Xanax insieme a quel tipo di libro, che proprio ti distrugge. Infatti alterno con la liciona, esatto,
per scaricare defaticamento
devo un attimo pareggiare. Questo è l'ultimo libro uscito, mi sembra il mese scorso, proprio, di Licia Troisi, sì. Che peraltro faccio un po' di pubblicità, abbiamo intervistato a Romix la scorsa settimana, e trovate l'intervista sia nel nostro canale YouTube che a breve su Spotify e Spreaker, quindi ascoltatevi anche l'intervista. È un fantascientifico nel senso che il setting principale è la nostra Terra nel futuro, ovviamente svaccata malissimo per via del cambiamento climatico, il divario tra poveri e ricchi è sempre più acuito, e i poveri vivono ai piani più alti di queste città grattacielo enormi, dove ovviamente c'è più smog, dove è più difficile trovare il cibo e tutto il resto. La protagonista ha delle ali meccaniche con cui plana tra i grattacieli e cerca di sopravvivere così. Oltre a questo c'è questo multiverso che si apre tra la Terra e gli altri pianeti, nel senso che al momento più che un multiverso sembra una serie di wormhole che fa spostare tra un pianeta e l'altro, mettiamola così. Ho detto fantascienza perché comunque ci sono i draghi, perché comunque l'impianto è molto fantasy. Ci sono delle razze aliene che sembrano degli elfi, ci sono delle razze aliene che sembrano dei nani. E non lo dico, giuro, non lo dico con sufficienza, nel senso che comunque per il pubblico di Licia Troisi va benissimo.
Sì,
certo. E per un pubblico giovane abituato al fantasy,
può essere una transizione verso qualcosa di più fantascientifico, per cui cioè, no, che gli devi dire? Niente, perché dice Troisi, quello che fa, lo fa bene.
Fa il suo lavoro, fa il suo, sì, sì, sì.
Al suo target di riferimento, che è quello, poi ci sono anche le parolacce, mi ha un attimo sconvolto, perché... Però sì, ecco, diciamo che alternato ai ragni di Marte che mi mette addosso.
No, forse
no,
fa bene, sì, sì, no, è un po' di...
Perché io li scelgo comunque pareggio.
No, ma infatti anche io il prossimo, in effetti, le ultime letture che ho fatto sono state tutte abbastanza pesanti, proprio dal punto di vista psicologico, mi viene da dire, cioè mi hanno davvero caricato qualcosa, quindi in effetti la prossima lettura sceglierò qualcosa proprio di scioltezza. Ora non ho ancora pensato a cosa.
Se volete consigliare qualche lettura leggera a Andrea, scrivetegli, che almeno non ci becchiamo tra due settimane con la lettura del contenuto proprio...
Ok. Dai, ci siamo, penso siamo anche al minutaggio perfetto.
Siamo stati perfetti, adesso magari salutiamo, ringraziamo e ci vediamo tra due settimane. Ci vediamo fra due settimane.
Andiamo solo.
Sai di cosa vuoi parlare fra due settimane, Andrea?
La prossima, tra due settimane, verrà la parusia come il ladro di notte.
Buona Pasqua. Ciao. Ciao.